Allora, beh, è una lezione che vediamo alla fine, diciamo, qual è veramente il risultato di questa lezione, che parla dei buchi neri evanescenti, dei buchi neri che in realtà non sono neri, ma che irraggiano ed evaporano. Però questo sarà solo l'argomento un po' di fine lezione, perché per capire questo processo piuttosto complesso, oggi ho pensato di ritornare a fare un excursus sui concetti in realtà di fisica fondamentale, per cui nella prima parte di questa lezione vi parlerò della gravità, della luce e dei quanti, del campo elettromagnetico, di quali sono le sorgenti di questi due campi fondamentali, il campo gravitazionale e il campo elettromagnetico, e questo sarà per poi approdare molto brevemente a quello che sono i concetti, anche se proprio rimarrò in superficie, dello spazio-tempo, per fare un percorso prima fondamentale nei concetti della fisica, per poi arrivare a descrivere i buchi neri, ma non come un astronomo li osserva o come pensiamo di osservarli, perché abbiamo forti evidenze osservative che questi buchi neri si formano nell'universo e noi abbiamo modo di riconoscerli attraverso la luce che viene emessa dal gas che si trova sfortunatamente, diciamo, a cadere nel campo gravitazionale di un buco nero. Però questa è una lezione in cui i buchi neri vengono visti come un terreno di speculazione per studiare i fondamenti della fisica. Cioè, se non si va da un astronomo, ma si va da un fisico come Stephen Hawking e Roger Penrose, loro non hanno mai avuto interesse per questi oggetti come sorgenti astronomiche, ma come un terreno di speculazioni molto molto avanzate di fatto. E appunto alla fine approderò a raccontarvi ancora una volta, a raccontarvi appunto che se io prendo un buco nero come singolo oggetto, non lo immagino, diciamo, all'interno di una galassia o in un sistema binario, bene, questo buco nero evapora in luce. E questa appunto è una predizione che fece a partire dal 1974 Stephen Hawking, e che in questa speculazione ha anche portato alla nascita di un paradosso dell'informazione perduta, paradosso che è ancora irrisolto e che non trova assolutamente i fisici in accordo. Quindi iniziamo a percorrere dei concetti che all'inizio ci sono familiari e poi diventano sempre più meno intuitivi, diciamo. In fisica noi cerchiamo di collocare la realtà nello spazio e nel tempo, e in realtà la nostra percezione, la nostra immaginazione di che cosa sia lo spazio e del tempo è molto simile a quella che aveva Newton, ossia uno spazio isotropo omogeneo che rappresenta una scena, un contenitore all'interno del quale noi descriviamo i nostri eventi, gli eventi, i processi fisici che hanno come protagonisti la materia e quindi anche le particelle elementari e la radiazione elettromagnetica e la luce. E il tempo è misurato da un orologio universale, un tempo che per la fisica scorre uniforme. E all'interno di questo concetto noi appunto cerchiamo sostanzialmente la fisica cosa fa? Beh, fortunatamente esiste un contesto matematico rigoroso entro cui poi noi possiamo in qualche modo, per un certo limitato numero di fenomeni fisici, descriverli all'interno di questo contenitore. E l'esempio più straordinario è quello della legge della gravitazione universale dovuta a Newton, sulla base dei risultati di Kepler o di Copernico, che come tutti sapete ponevano al centro non la Terra ma il Sole come sorgente dominante del campo gravitazionale. Newton aveva intuito che una massa macroscopica, una massa come un pianeta, come il Sole, le particelle che abbiamo sulla Terra sono sorgenti del campo gravitazionale, e il sistema solare è l'esempio più straordinario di un corpo, il Sole, una massa che anche lui stesso è una collezione di particelle elementari che sono unite dalla gravità, e i pianeti che in realtà anche loro esercitano una forza sul Sole per azione e reazione. Però diciamo il Sole è la massa dominante, e se vogliamo realizzare un sistema in equilibrio, è chiaro che possiamo solo disporre i pianeti su orbite ellittiche, sono le uniche possibili, sono orbite dotate di momento angolare, e queste orbite sono stabili, diciamo, e grazie all'avere momento angolare, appunto, noi non siamo in caduta libera sul Sole. C'è un'espressione matematica che forse avete tutti visto della natura della forza, qui ho messo che è un vettore, ma fa niente, e la forza gravitazionale che si esercita su un pianeta come la Terra è proporzionale alla massa del Sole, e sappiamo scalare con l'inverso del quadrato della distanza, ed è una forza che agisce lungo la congiungente ed è una forza centrale. Grazie alla forza centrifuga, appunto, si ha questo equilibrio. Però Newton, quando derivò questa legge fondamentale, fece questo commento che leggo: è strano che la gravità, forza innata essenziale alla materia, agisca a distanza attraverso lo spazio, così che un corpo attragga un altro senza la mediazione di un qualche cosa, materiale o immateriale, che con la sua azione le convogli la forza. Noi abbiamo l'esempio delle onde sonore, per cui la mia voce, propagandosi attraverso un mezzo che l'aria, arriva a voi con un tempo di ritardo che non percepiamo, ma che rappresenta il tempo necessario per la propagazione ondosa da propagarvi da me a voi, con una velocità pari alla velocità del suono. Quindi per Newton lo spazio vuoto era un supporto indispensabile per l'azione gravitazionale, ma davvero rimaneva incompreso. Le cose cambiarono quando si cominciarono a studiare i fenomeni elettromagnetici, e è dovuto a Faraday un concetto che i fisici usano davvero moltissimo, che è il concetto di campo. Faraday dice: l'azione a distanza non esiste. Io ho una massa sorgente, il Sole, che perturba l'intero spazio creando un campo che chiamo campo gravitazionale. Quindi io ho il Sole che genera, è la sorgente di questa forza attrattiva, ma poi immagino che in tutto il volume di questo spazio, di questo mio contenitore, posso definire in ogni punto nello spazio un vettore che mi rappresenta la forza, per cui se io mi trovo là in quel punto e io rispetto alla posizione della sorgente, là sono soggetto alla forza che mi attrae, che mi poi diciamo detta le proprietà del mio moto, un'ellisse, nel caso in cui la sorgente sia una sorgente puntiforme come il Sole. Quindi se uno introduce questo concetto di campo, una particella puntiforme test di massa m interagisce appunto con il campo sentendo una forza, direttamente proporzionale al campo gravitazionale presente in quel punto. E allora noi fisici scriviamo appunto che la forza che agisce sulla massa test è uguale, per la legge della gravitazione, è proporzionale alla massa della particella test per questo campo, che in realtà è un campo vettoriale, che se la sorgente è puntiforme come il Sole, esattamente mi ridà la legge della gravitazione universale. Ho detto massa test perché i fisici vogliono sempre pensare di semplificare. La Terra non è una massa test, ha la sua massa, e la Terra attrae il Sole con una forza esattamente uguale e contraria. Però, mentre la Terra induce un movimento rispetto al baricentro del sistema che è impercettibile, invece, dato che il Sole ha una massa molto molto più grande della massa della Terra, di fatto ne rappresenta il centro di forza. Ma nel limite in cui questa massa non sia quella di un pianeta ma di una particella elementare, allora ecco che distingo la sorgente e l'azione di questa sorgente nello spazio-tempo. Però il tempo in qualche modo qui non gioca un ruolo, scorre uniformemente lungo il percorso periodico della mia particella testa. E quindi in questo modo recupero, come qui ho riportato, ancora la legge della gravitazione universale. Ah, e poi un commento, anche se poi tornerò ancora. La gravità è un campo e in ogni punto posso sostanzialmente definire localmente un contenuto di energia, perché la gravità imprime un moto circolare, ok? Noi non dobbiamo avere un motore per ruotare attorno al Sole, noi ruotiamo in equilibrio attorno al Sole e questa energia cinetica di rotazione viene dal campo gravitazionale. È chiaro che è la stessa energia che fa cadere questo oggetto. E quindi il campo gravitazionale ha potenzialmente in sé un'energia che io trasformo in energia cinetica e in energia di frizione, perché ho dissipato tutta l'energia cinetica sul tavolo. C'è una forte analogia fra la forza gravitazionale e la forza elettrica. Voi sapete tutti che fra due cariche macroscopiche o elementari, se io ho due cariche di ugual segno, la forza è repulsiva, se invece ho cariche di segno opposto, la forza è attrattiva. La gravità non ha un analogo repulsivo, tranne esclusivamente se poi... ma è una cosa piuttosto difficile da capire, nei primi istanti del Big Bang la forza poteva avere associata al campo, un campo strano che esisteva all'inizio del Big Bang, per spiegare il bang del Big Bang, era repulsiva, ma in generale diciamo che la forza gravitazionale è una forza attrattiva, mentre per la forza elettrica abbiamo questo con presenza di una forza attrattiva e una forza repulsiva. E questo anche fa sì che la forza elettrica si compensi, perché noi viviamo in un mondo che è globalmente neutro, nonostante tutto quello che compare sulla Terra è di fatto controllato dalla forza elettromagnetica, perché la forza gravitazionale tra un protone, un elettrone o fra due masse, fra me e questo astuccio, è trascurabile, perché è una forza davvero estremamente debole in confronto alla forza elettrica. Per cui diciamo, se noi non potessimo esplorare l'universo, il cielo notturno, non ci saremmo resi conto della presenza della forza gravitazionale. Però è molto simile, ha delle somiglianze straordinarie, perché contrariamente ad altre due forze presenti in natura, scala esattamente con l'inverso del quadrato della distanza ed è una forza a lungo raggio, perché sebbene sia affievolisca all'aumentare della distanza, non si annulla mai. Contrariamente alla forza forte che agisce per mantenere i protoni e i neutroni nei nuclei, o la forza elettrodebole che è responsabile del decadimento dei neutroni. E analogamente, chi scoprì la forza elettrica fu Coulomb, però poi con grazie a Faraday anche qui il problema di azione a distanza sussisteva identicamente, no? Perché qui abbiamo due cariche che interagiscono, una carica che è la cosa più semplice, un elettrone o un protone, una carica macroscopica, e anche qui Faraday dice: non abbiamo un problema, se io ho una carica inchiodata qui su questo tavolo, essa genera un campo, ovunque nello spazio, e se ho un'altra carica qui, la carica sentirà una forza attrattiva proporzionale all'inverso del quadrato della distanza, perché in quel punto c'è un campo elettrico e la forza è la carica per il campo elettrico che è presente in quel punto. E quindi si può scrivere formalmente una cosa analoga, che la forza elettrica che è generata per esempio da questa carica Q sull'elettrone o viceversa, la posso scrivere come il campo Q per la carica che ne risente del campo. E quindi questa è un po' la nozione di campo vettoriale. L'ho presa dal web all'ultimo momento, prima di venire, perché non avevo una slide che vi dava l'idea di questa schematizzazione concettuale. Abbiamo un campo dato a una sorgente. Bene, fin qui diciamo abbiamo risolto parzialmente i problemi, perché abbiamo tenuto il sole localizzato in un punto e una carica inchiodata. Però già se io ho una carica qui e un'altra carica qui, si respingono, e quindi a meno che io non le inchiodi su un supporto, si allontanano o si attraggono, quindi si muovono. Ok? Allora la nozione di campo comincia a essere più complessa, perché adesso devo anche considerare il fatto che le sorgenti del campo non sono inchiodate, ma sono dentro in un contesto dove hanno una dinamica che si autodetermina dalle loro proprietà. Se io sono soggetto a una forza, la forza mi dà un'accelerazione, e quindi devo tener conto di variazioni nel tempo. Notate invece come, e questa è un po' la bellezza della fisica, che per arrivare a capire profondamente le cose si parte step dopo step, no? Per cui prima l'ho inchiodata e ho introdotto il concetto di campo, poi la lascio libera e vedo che cosa succede. Allora, questo è il salto, ecco, vabbè, ci ritorno dopo. No, se no qui era solo un riassunto, c'è una somiglianza, equivalenza importante. Il Sole attrae il pianeta esattamente come una carica positiva, uno ione, attrae l'elettrone, no? Per cui anche a livello microscopico, qui infatti quello era il modello dell'atomo, si pensava alla fine, ai primi del Novecento, che effettivamente l'atomo non fosse altro che un sistema kepleriano in miniatura, dove al posto della massa c'era la sorgente di carica che era lo ione, il protone, o un ione molto più pesante, e poi gli elettroni o una schiera di elettroni, perché comunque gli atomi sono globalmente neutri, e quindi se Z è la carica dello ione, ho Z elettroni che ci ruotano attorno. Quindi la prima nozione di atomo elementare si rifaceva alla conoscenza del fatto che c'è questa forza elettrica, diciamo, che tiene unite queste cariche di segno opposto. Come vedremo, questa visione è stata superata nella meccanica quantistica, perché aveva un problema che nasce dopo che si è riconosciuto, anche questo lo sapete tutti, ma è importante ricordarlo, che se una carica inchiodata genera un campo elettrostatico che è immutabile nel tempo, la luce è anch'essa un campo elettrostatico, no, un elettrico, ma non è un campo elettrostatico, è un campo elettrico a cui anche associo oscillazioni del campo magnetico, che sono in qualche modo l'uno un aspetto complementare dell'altro, però la luce, come voi sapete, è la propagazione di campi elettromagnetici si propagano alla velocità della luce. Tutti fenomeni luminosi, quindi, non sono altro che in meccanica classica, la propagazione nello spazio di questi campi. E però vedete che io sto usando la nozione di campo elettromagnetico, però questa volta il campo oscilla nello spazio e nel tempo, ok? Per cui in realtà se io sono colpito da un'onda che è rappresentata proprio da questa figura, perché qui vediamo che cosa? Un'onda che si propaga in una certa direzione, e il campo elettrico e magnetico propagano nel piano ortogonale la direzione di propagazione, oscillando nel tempo sinusoidalmente qui, e quindi se io per caso ho una carica che si trova lungo la direzione di propagazione di quest'onda, incomincerà ad oscillare perché risente del campo che si trova in quel punto. La cosa interessante però che la luce ci riscalda, in effetti trasporta energia e momento, quindi questo fenomeno ondulatorio che fu studiato alla fine dell'Ottocento ci permette di capire che esistono questi campi che si propagano e che, contrariamente al campo elettrostatico di una carica fissa, può diciamo trasportare quest'onda energia anche a grandi distanze, altrimenti non vedremo le stelle che osserviamo in cielo, perché noi vediamo proprio la componente, la luce, cioè quella parte di quei campi elettromagnetici che non sono statici ma che riescono a propagare nel vuoto. E da che cosa sono generati? Beh, la stessa carica che soggetta all'onda si mette ad oscillare diventa anche lei stessa sorgente del campo, ok? Per cui la cosa importante da capire è che la luce è un campo elettromagnetico generato da delle cariche e che può trasportare energia a distanze infinitamente grandi rispetto alla sorgente. E l'altra cosa fondamentale, che è molto importante, che è stato un concetto fondamentale per la fisica, è che similmente alle onde sonore, in qualche modo, la propagazione di questa energia avviene nel vuoto con velocità, che poi si è scoperto essere una costante universale, ma se, ed è questo il messaggio che voglio comunicare, è questo: supponiamo di avere una carica che si trova qui ad un certo tempo e che emette un'onda elettromagnetica che io voglio rivelare nel punto P. Okay? In realtà io nel punto P conoscerò le proprietà diciamo di emissione di questa carica non quando la carica si trova in questa posizione al tempo T, ma ho l'informazione del campo prodotto da questa carica ad un tempo antecedente, T', che differisce dal tempo a cui io in P eseguo l'osservazione, di una quantità che è pari alla distanza diviso la velocità della luce, per cui diciamo ho un'informazione ritardata sullo stato della sorgente. Okay? E questa è anche la ragione per cui quando io guardo a grandi distanze un oggetto cosmico, una galassia, non è una fotografia della luce emessa oggi, ma è della luce emessa antecedentemente. A che tempo? A un tempo pari al tempo che la luce impiega per arrivare a noi. Quindi, quando si studia il fenomeno elettromagnetico, quello che si va a studiare è che si capisce, è che in realtà, e che farebbe, che dice Newton, che ogni cambiamento nella sorgente che genera il campo viene trasmesso a chi lo subisce su un tempo ritardato, perché il messaggero di questa informazione è la luce, il campo elettromagnetico, una componente del campo elettromagnetico emesso da questa sorgente. Perché se pensiamo qui a una carica, il campo, se io proprio sono vicinissima, vedrò anche il suo campo coulombiano, ma a grandi distanze vedrò invece la parte oscillante, se ho messo questa, immaginate questa carica che oscilla emettendo radiazione. Quindi, per riassumere, la luce è un'oscillazione del campo elettromagnetico che varia nel tempo e si propaga nello spazio vuoto. Trasporta energia ed informazione a una velocità finita. Perché quello che preoccupava Newton è che l'informazione viaggiasse con velocità infinita. Se anch'io adesso sposto il Sole dalla sua posizione, noi lo dobbiamo seguire, però questa informazione come ci viene data nel caso della gravità, lo vedremo tra un momento. Va bene, la cosa che fu importantissima e che fu lo spunto fondamentale per la formulazione della relatività speciale è che la luce propaga nel vuoto con una velocità che è una costante universale della fisica. Il che è controintuitivo al massimo, perché io so che una misura di velocità è una misura relativa. Okay? Io sono sul treno ferma e quindi sono a riposo, ma se un osservatore mi guarda dalla campagna io mi muovo. Se io mi muovo nel treno, l'osservatore che mi guarda dal campo fuori mi dà un campo di velocità diverso. Mentre la velocità della luce è sempre c, qualunque sia, diciamo, la proprietà dell'osservatore che fa delle misure, quindi è assolutamente controintuitiva. E questo appunto è, adesso lo statement è più corretto, la velocità della luce è identica per qualunque osservatore inerziale indipendente dal moto della sorgente. Questo è una cosa davvero poco intuitiva, oppure molto intuitiva, nel senso che l'informazione impiega un tempo finito per arrivare a noi. Questo è stato un cardine, uno dei postulati fondamentali con cui Einstein formulò la relatività speciale. E questo richiede, anche se non ho il tempo di parlare, perché sarebbe un altro corso, richiedeva una profonda rivoluzione del concetto di spazio-tempo. Perché ormai le misure di spazio e di tempo che noi percepiamo come le percepiva Newton non sono più in realtà corrette. E soprattutto anche la nozione di tempo è una nozione relativa, e un esempio concreto che i fisici hanno sotto mano al CERN è che particelle o che rivelatori a terra sui raggi cosmici hanno, è che se io ho una particella elementare come per esempio è il neutrone, che lo estraggo da un nucleo e quindi in quelle condizioni il neutrone diventa una particella instabile e decade in un protone, elettrone, neutrino, il neutrone decade dopo 11 minuti. Però se io ho un neutrone che mi arriva dal cosmo con una velocità prossima alla velocità della luce, io lo vedo decadere in un tempo molto molto più lungo. E quindi arriva a Terra e quindi il neutrone che si muove con velocità relativistica prodotto in un'esplosione di supernova riesce ad arrivare a Terra senza decadere, perché la nostra misura di tempo è una misura di tempo relativa. E quindi, diciamo, la relatività speciale è già una cosa davvero poco intuitiva, ma che è quotidianamente verificata in tutti i laboratori di fisica fondamentale. E l'altra cosa che, questo è un inciso, non esiste l'etere, anche se non esiste l'etere come supporto per la propagazione delle onde luminose. Il mondo microscopico, il microcosmo, che è invece descritto non da una teoria elettromagnetica ma della meccanica quantistica, aveva messo in crisi l'elettromagnetismo, semplicemente per questa ragione. Che è vero che l'immagine che abbiamo di un atomo è effettivamente questa, di un nucleo di protoni e neutroni, molto piccolo, della scala del Fermi di 10 alla meno 13 centimetri, e una nuvola elettronica che è 10.000 volte più estesa, dove appunto in qualche modo ruotano gli elettroni, e siccome la forza coulombiana va come 1 su R quadro, si immaginava fosse un sistema mini planetario. tanto che la stessa meccanica classica per i fenomeni elettromagnetici ci dice che se io ho due cariche accelerate, perché anche l'elettrone diciamo è accelerato nel campo dello ione, per le cariche si emette radiazione. Quindi gli elettroni, in accordo con molti dei fenomeni fisici che noi osserviamo, sarebbero dovuti collassare sul nucleo in un tempo veramente minuscolo, e quindi l'atomo non sarebbe una struttura stabile, ma noi siamo super stabili. E quindi in qualche modo bisognava cambiare completamente le regole. A livello microscopico la meccanica classica assolutamente non è più, è incompleta, non è adeguata a descrivere i fenomeni che avvengono a livello microscopico. E quindi questa crisi dell'elettrodinamica classica ha portato appunto a immaginare una struttura quantistica dell'atomo dove sostanzialmente gli elettroni in realtà possono essere in grado di vivere in modo stabile, ma non tutti i livelli energetici sono permessi. Si parla di orbite quantizzate, ossia non, è come se nell'analogo classico e a livello gravitazionale non potessi mettere tutti i pianeti dove voglio, ma li confinassi su delle opportune orbite, cosa che non succede a livello macroscopico. E inoltre che possono esistere delle ammesse, delle transizioni fra stati di energia diverso, come se la Terra saltasse sull'orbita di Marte, con una volta che viene assorbito un quanto di energia, perché in realtà la luce non è solo un fenomeno dualizzatorio, ma su scala microscopica ha questo dualismo che presenta degli stati dei quanti, per cui gli elettroni si scambiano quanti di radiazione per fare un salto da uno stato all'altro, quindi possono assorbire o emettere tutte le righe atomiche che per esempio noi vediamo dalle stelle, ci dicono che ci sono atomi e ci dicono che ci sono elettroni che fanno dei salti quantistici che avvengono ad energie che la meccanica quantistica è in grado di calcolare esattamente con un'accuratezza davvero straordinaria. Quindi nasce l'elettromagnetismo e la meccanica quantistica, e la meccanica quantistica ci forza a quantizzare il campo elettromagnetico. Quindi posso, nel dualismo onda-corpuscolo, di fatto posso immaginare la luce come un fenomeno associato a un campo elettromagnetico in oscillazione, e questo lo avviene su scala macroscopica, ma nell'interazione della luce con la materia la natura manifesta un comportamento quantistico dove possiamo scambiare quanti pacchetti di energia che hanno un'energia pari alla costante di Planck per la frequenza associata all'onda, e quindi c'è questa quantizzazione del campo elettromagnetico. I quanti poi possono trasformarsi in particelle, perché una delle predizioni più straordinarie e meno intuitive della relatività generale è legata alla formulazione dell'equivalenza tra massa ed energia. Se la massa è che cosa mi sono dimenticata, un c al quadrato che è
sconosciuto.
Ah, ecco il 2, perché ho spostato la cosa. È 2 nella luce, no? Voi sapete che questo mi dice che in soldoni, a livello microscopico, io posso prendere due particelle e trasformarle in fotoni o viceversa, anche se sono particelle profondamente diverse dal punto di vista della meccanica quantistica di proprietà. E questo è uno degli esempi più straordinari. Se io faccio collidere un elettrone con un positrone, che è l'analogo dell'elettrone con carica positiva, io posso annichilarlo e avere due fotoni, oppure posso avere due fotoni che si scontrano e danno all'uscita due elettroni. Quindi qui avevo luce e qui ho materia, qui avevo il sole energia, qui ho particelle elementari con delle regole ferre, perché per esempio non posso avere un elettrone perché non conserverei la carica, il fotone non ha carica e quindi in qualche modo devo tener conto di alcune fondamentali conservazioni della carica nei fenomeni microscopici. Però possiamo trasformare, quindi l'energia del campo di radiazione può essere trasformata in particelle. Ok? Uno dice, ma addirittura in sciami, nel senso che un raggio cosmico che entra nell'atmosfera, nell'interazione con un nucleo atmosferico, può generare una cascata di particelle elementari, o questo stesso diagramma non è dissimile da quelli che si vedono al CERN per studiare le particelle elementari. E un'altra cosa che ci dice la meccanica quantistica, che è del tutto controintuitiva, è che il vuoto non è davvero vuoto, e questo è un concetto che ci servirà molto. Non più un vuoto assoluto, cioè assenza di energia, ma possiamo immaginare il vuoto invece come in realtà una struttura latente in cui ci sono delle fluttuazioni di energia che sono ammesse per tempi piccolissimi, perché io posso avere una fluttuazione in energia purché questa avvenga su un tempo scala delta t che sia, qui ci vuole più che altro dell'ordine, della costante di Planck. Cioè posso avere localmente delle violazioni della conservazione dell'energia su tempi scala piccoli. E si parla di particelle virtuali, nel senso che esistono per un tempo davvero brevissimo, per cui nemmeno i nostri strumenti possono effettivamente verificarle. Però, diciamo, se per caso queste particelle fossimo in grado, con un meccanismo che non sappiamo come realizzare, magari pensavamo di non riuscire a realizzare, se io riuscissi in realtà a congelarle, cioè a vederle per un istante, separarle, quello che i fisici le chiamano è che queste particelle sono entangled, cioè sono particelle che hanno condiviso una stessa struttura, una stessa funzione d'onda, e quindi in qualche modo sono correlate, insomma, non sono, sono accoppiate veramente. Però uno si dice, ma che cosa ha? Vabbè, no, avevo, perché non ce l'ho? Chissà dove l'ho messo. Un esempio comunque delle fluttuazioni del vuoto, lo abbiamo concretamente, è fondamentale per realizzare le reazioni nucleari nel Sole. Se io ho due protoni che si devono scontrare per creare quattro protoni per creare un nucleo di elio, la repulsione coulombiana dei protoni è così intensa che non li farebbe avvicinare alle dimensioni a cui il raggio d'azione della forza forte diventa importante. Però una fluttuazione in energia durante l'interazione permette di scavalcare questa barriera. Da qualche parte c'è una bella figurina che classicamente io, se ho una collina, per andare oltre la collina devo salirla e riscendere, quindi devo avere l'energia per salire, per poi riscendere. Questo effetto, che si chiama effetto tunnel, in realtà mi permette di penetrare una barriera insormontabile, che è quella dovuta alla forza elettromagnetica di repulsione coulombiana, mi permette di in un tempo molto breve di oltrepassarla per poi interagire, e nel momento in cui interagisce poi dopo le particelle diventano un nucleo. Quindi è fondamentale, diciamo, è un concetto che anch'io ho sempre, insomma, faccio sempre fatica a percepire, però è così. La gravità, oddio, questo no, lo salto. Beh, no, lo dico brevemente. La gravità ha una cosa che è diversa dall'elettromagnetismo, la gravità classica, che appunto Io prima avevo scritto forza uguale a la forza. La forza, che una massa m test risente in quel campo gravitazionale, per esempio della Terra o del Sole, è proporzionale alla massa della particella e alla massa del Sole. Però per la prima legge della dinamica questa m, che si chiama massa inerziale, in realtà coincide con la carica, con, che chiamiamo del campo gravitazionale, con la capacità che questa massa m ha di vedere il campo, ok? Perché tutte le masse sentono questo campo gravitazionale. E quindi questa cancellazione fa sì che il campo gravitazionale che vi ho introdotto è un campo di pura accelerazione. Questo lo scoprì Galileo, ma lo usò molto, in modo molto intelligente Einstein, perché alla fine dice, beh, guarda, a questo punto, indipendentemente dalla massa delle particelle, posso immaginare che la Terra è equivalente a che imprime un moto circolare o ellittico a chi vuole ruotare attorno, genera un campo che è equivalente a un puro campo di curvatura. Perché se io qui vado a prendere una particella, bene, io mi, se io sono costretto a stare su una sfera, che è uno spazio curvo, bidimensionale, cioè, sono costretta a ruotare, quindi la mia traiettoria dritta in realtà è circolare, ok? Quindi prima io pensavo che se non ho forza vado dritto, no? Non sento nessuna accelerazione e vado dritto. Invece, quindi posso immaginare di sostanzialmente di interpretare il campo gravitazionale come un campo puramente geometrico in uno spazio che è uno spazio curvo, e la curvatura in realtà è indotta dalla distribuzione di masse sorgenti in questo campo. Questo è un grande concetto che ancora in qualche modo va addirittura supera il concetto di campo gravitazionale. E però ci ricorda che in questa struttura spazio-temporale curva c'è una sorgente di energia che io sfrutto con il moto del mio satellite o della Terra attorno al Sole, a seconda della gerarchia che voi volete usare. Inoltre la relatività generale ci ha anche detto che grazie alle, scusate, la relatività speciale ci ha detto che c'è equivalenza tra massa e energia. E quindi un'altra cosa importantissima è che la luce è deflessa dalla gravità, e questo è stato osservato nel 1915 con un esperimento su un'eclissi solare, e addirittura anche la luce stessa è sorgente di gravità, anche se è difficile pensare a una, diciamo, stella di pura luce, come però in qualche modo sono state studiate. Però, diciamo, a questo punto, se noi vogliamo unire la gravità e la relatività speciale, e quindi costruire la relatività generale, appunto, togliamo la presenza di la massa è equivalente in qualche modo, sorgente del campo, distorce lo spazio, così che le linee, che i percorsi rettilinei siano curvi, ma anche distorce misure di tempo, purtroppo, in un modo assolutamente anche quello molto complicato. Però l'idea è che i cammini dei corpi si adagiano in qualche modo allo spazio-tempo, che è deformato, non è più geometricamente piatto, e lo spazio-tempo anch'esso diventa una entità dinamica. E la cosa che c'è questa bellissima frase di Wheeler che dice che lo spazio dice alla materia come muoversi, l'asteroide attorno al Sole, un satellite attorno alla Terra, e la materia dice allo spazio come curvare. All'interno della formulazione della relatività generale c'è anche questa grossissima e importantissima predizione che, diciamo, in analogia con il fatto che qui avrei potuto, se ci pensavo, mettere il caso dell'atomo in cui gli elettroni, se non ci fosse la meccanica quantistica, irraggerebbero luce, bene, anche qui se io ho due stelle in un sistema binario, una predizione fondamentale della relatività generale è che anche il campo gravitazionale, se ci sono cambiamenti, esattamente, c'è un parallelismo molto stretto, è un campo che si modifica, la struttura spazio-temporale è modificata se si muovono le masse, e il moto di queste masse è trasmesso con una velocità finita che coincide con la velocità della luce, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, e che queste si chiamano onde gravitazionali, che sono veramente oscillazioni nello spazio-tempo, per cui quest'onda che trasporta energia, se va a colpire una piccola particella test lontano da questa sorgente, questa massa comincerà ad oscillare anche lei. E quindi l'analogia è strettissima, solo con la relatività generale questa analogia si è completata in modo che in qualche modo a livello classico l'elettromagnetismo e la gravità hanno delle somiglianze davvero straordinarie e che comunque ogni cambiamento viene trasmesso con una velocità finita. Non era ovvio che le onde gravitazionali propagassero con la velocità della luce, però c'è evidenza che sia così. Poi un'altra cosa importante che vi devo dire, aiuto, il tempo sta scappando, è che tutte le leggi che trascrivono a livello classico la natura sono reversibili nello scambio del segno del tempo, cioè sono simmetriche, per cui cosa vuol dire? Vuol dire questo, una cosa che scrisse Laplace, che è anche una cosa che abbiamo secondo me innata, cioè in effetti quando io guardo le orbite di questo sistema straordinariamente semplice e gerarchico, la Terra ruota attorno al Sole, in effetti il sistema emette onde gravitazionali, ma sono impercettibili, però a livello classico io posso, se conosco la posizione di questo pianeta all'istante T1, conosco esattamente quando è all'istante T2, o sapevo la posizione antecedente al tempo T1, perché le mie equazioni sono in grado di darmi una descrizione che è simmetrica nello scambio del tempo. Ho capacità di vedere nel passato, ma soprattutto di vedere nel futuro, in modo, noiosissimo. E quindi quello che dice Laplace è che dobbiamo dunque considerare lo stato, e Laplace voleva applicare questo concetto di reversibilità di tutti i fenomeni all'intero universo, cosa che non è, ahimè, possibile, e quindi diceva comunque che lo stato presente dell'universo lo possiamo considerare come effetto dello stato anteriore e come causa dello stato futuro. Un'intelligenza che in un dato istante conoscesse tutte le forze di cui è animata la natura e la situazione rispettiva dei suoi esseri che la compongono, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero. Nulla sarebbe incerto per l'avvenire, come il passato sarebbe presente ai suoi occhi. Questa visione è una visione che la termodinamica ha ovviamente distrutto, ma non possiamo parlarne, però diciamo le leggi fondamentali sono reversibili. Buchi neri, quindi vi ho detto un sacco di cose che poi uniremo alla fine. Buchi neri, sapete già un po' tutto perché voi avete seguito il corso fondamentale, quindi pensavo di ricordarvi brevemente che cos'è. Il buco nero è una pura deformazione dello spazio, la sua massa è racchiusa, cioè porta una massa il buco nero, è uno dei parametri fondamentali. Ha una massa e lo vogliamo immaginare come un oggetto cosmico lassù che sta in cielo, quindi è una massa grande, almeno come una stella, ma anche a miliardi di stelle ha una massa, anche può essere un miliardo di masse solari. Però quello che, contrariamente a una qualsiasi altro sorgente dell'universo, non ha una superficie definita o una fotosfera come il disco solare, ma è racchiusa questa massa dentro una sfera immaginaria che chiamiamo orizzonte, che delimita il confine fra un mondo interno a noi invisibile che è causalmente disconnesso con l'universo. Questo ve lo ricordate? Quindi l'orizzonte è quella sfera, perché ha proprio topologicamente la forma di una sfera, oltre, diciamo, dentro quella sfera nessuna informazione può uscire, perché nemmeno la luce può sostanzialmente, che risente del campo gravitazionale, ha la capacità di sostanzialmente uscire dall'orizzonte. Quindi solo sul bordo o fuori dall'orizzonte si può mandare un segnale che avverta di quello che sta succedendo, ma se io cado dentro non ho modo di raccontare che cosa vedo. E se io cado dentro ci cado, perché la gravità è così intensa che attorno a un buco nero, se mi avvicino all'orizzonte, non riesco neanche più a ruotare. Cioè è un imbuto senza più fondo, di fatto. E questo orizzonte ha le dimensioni fisiche che sono legate alla sola massa, una formuletta semplice, questo è un raggio, ha le dimensioni di un raggio, se conosco la massa, 2gm su c4 è il confine di non ritorno, è il confine dove dall'informazione non esce più nulla. Allora, ed è perché il buco nero è un oggetto esotico, perché se il Sole diventasse un buco nero avrebbe il raggio di 8 cm, la Terra, quella di un cubetto di zucchero, no, di 8 cm, scusate, questa parola, 10 km, il Sole avrebbe un raggio, scusate, di 3 km e invece la Terra starebbe in un cubetto di zucchero. Quindi immaginare un intero Sole dentro un raggio fisico di 3 km vuol dire un collasso gravitazionale straordinario, però pensiamo che si possa realizzare, e questo un po' ve l'avevo già raccontato la volta scorsa. Però diciamo, quello che a noi adesso interessa è che al centro, diciamo, quello che ancora resiste è la cosa seguente. La materia che forma il buco nero e che cade, in realtà si porta in regioni, cioè la materia è confinata in un volume nullo, cioè l'idea che pensiamo di avere del buco nero, ma non sappiamo ancora se è giusta, è che la materia si trova ad essere confinata in un volume macroscopicamente piccolo, e pensiamo che, chiamiamo singolarità, perché le equazioni di Einstein ci dicono che effettivamente andrebbe a finire in una singolarità di densità infinita. Però sappiamo che probabilmente a quelle densità, quando noi avviciniamo particelle elementari a scale che sono confrontabili con 10 alla meno 34 centimetri, la gravità non può più avere un comportamento classico, cioè qualche cosa di quantistico deve succedere. Cioè, come la meccanica quantistica descrive l'atomo, una situazione estrema ci dovrà essere anche per la gravità. La gravità dovrà avere un comportamento quantistico, perché le singolarità non sono, riteniamo, fisiche, ma sono matematiche, sono legate alle nostre incompetenze. Però noi non possiamo sapere come trattare la gravità quantistica, perché non abbiamo modo di vedere nulla. Quindi non possiamo fare un test se non andando dentro, ma poi non abbiamo modo di comunicare. La cosa è che questo orizzonte è veramente una brutta bestia, perché è veramente una cosa controintuitiva. Perché io dall'infinito, quando vedo cadere una particella, non la vedo mai attraversare. Ma se io sono la particella, attraverso questo orizzonte senza nessun problema. Cioè non è un orizzonte, diciamo, in cui ci sono patologie. È un effetto della gravità che cambia le relazioni spazio-temporali. E questo è controintuitivo al massimo, però è così. Allora, un buco nero è nero perché, diciamo, se lo immagino isolato, non dentro una struttura interagente, come è, aspettate, qui va bene, niente, questo lo saltiamo, questa è la singolarità, ve l'ho detta, sì, e c'è, sì, la cosa che ha sempre affascinato i teorici è che c'è questo teorema che è stato dimostrato, che sostanzialmente i buchi neri esistono e sono caratterizzati univocamente da tre parametri: massa, rotazione e carica in generale. E quindi c'è una somiglianza enorme tra per esempio una particella elementare, come l'elettrone, che ha una massa, ha una rotazione perché ha il suo spin ed è dotato di carica. Quindi in realtà il buco nero è un corpo matematico, immaginiamolo così, un oggetto matematico di massa finita, in cui però appunto nel suo intorno il campo gravitazionale che genera è intensissimo, appunto al punto tale che se io ci ruoto attorno cado, se vado vicino, e poi oltre l'orizzonte nemmeno la luce può uscire. Quindi è l'esempio matematico di un corpo elementare in cui la intensità del campo gravitazionale è davvero estrema. E quindi è un buon luogo dove studiare alcune proprietà. E appunto le proprietà di questo buco nero assomigliano a quelle di una particella elementare. Non ci sono crateri, non ci sono mari, non ci sono montagne, è una struttura quindi geometrica di uno spazio-tempo con curvatura intensissima e singolare al centro, e ogni rugosità è stata dissipata in onde gravitazionali nel momento in cui si forma. Bene, procedo avanti. Questo qui l'avevo detto, ok, ma è davvero elementare. Allora, qui fatemi solo ricordare che questo qui lo salto. Beh, facciamo un'ultima fatica, due ultime fatiche. Sempre da teorico, uno si vuole anche calcolare qual è l'entropia di questo oggetto. Allora, quando io parlo di entropia non parlo più di una particella elementare, non ha senso. Parlo di cose complicate, l'entropia del gas di questa stanza, ok? Che è un concetto termodinamico macroscopico che ha un'importanza fondamentale per quando si studiano i fenomeni a molti corpi, cioè quando in qualche modo si vuole fare il passaggio da pochi corpi a miliardi di molecole. E in generale l'entropia di un gas misura il numero di microscatti, adesso questo non lo leggo ma potrei rifrasarlo rispetto a quello che è scritto qui, l'entropia di un sistema, per esempio di molte particelle di un gas, misura i microstati in cui questo gas è costituito. Cioè quando io ho tantissime particelle non mi interessa sapere né il moto di una particella, è così complesso, le particelle scatterano, si spostano, si muovono, termalizzano, che mi interessa dare una descrizione macroscopica, parlo di temperatura, di pressione, di entropia. E un sistema, più è alta la sua entropia, più esistono tanti stati microscopici che possono dare le stesse proprietà macroscopiche. Cioè io vi posso cambiare posto in questa stanza in ogni sedia mantenendo la stessa configurazione se non vado a chiedermi che voglio sapere esattamente che quel signore lì che c'è lì. Se sposto lui con lui a livello macroscopico la mia configurazione non è cambiata, se non vado proprio nel dettaglio. E una cosa che Hawking studiò è che i buchi neri sono i corpi macroscopici che hanno la massima entropia, cioè sono pieni di entropia. E allora vuol dire che il buco nero non è un oggetto proprio elementare. E quello che intuitivamente uno può immaginare è che l'entropia di un corpo, di un buco nero, racconterebbe tutti i possibili modi per l'averlo formato. Cioè, io posso formare un buco nero facendo cadere di massa, una massa solare, facendo cadere particelle elementari, astronauti, luce, radiazione, cioè non importa, perché alla fine mi appare sempre come un oggetto di massa m, rotazione e carica. Cioè non distinguo sostanzialmente la natura, il processo fisico con cui io l'ho costruito. Oh, perso l'informazione perché non so cosa è caduto dentro, appunto, polli, galline, astronauti, ok? Però questo non è un problema a livello concettuale, perché l'informazione, di cui, che è in qualche modo associato a una misura dell'entropia, più alta l'entropia, più ho informazione, l'informazione è racchiusa dentro questa sfera, che è accessibile ma non visibile dall'esterno. Quindi, in qualche modo, l'informazione non si può perdere, è dentro lì. E quindi uno dice, guardate, il buco nero è simile a una particella elementare, però un buco nero macroscopico ha un'elevata entropia perché può essere costituito da tanti stati equivalenti, ok? Polli, galline, astronauti, non ci interessa. Questo lo salto che stiamo andando fuori. Cioè, diciamo, non sono i buchi neri che noi vediamo. Quindi i buchi neri trascinano, entrano all'orizzonte l'informazione di cui si sono formati, cosa che non succede sulla Terra, perché l'esistenza di crateri, di oceani, ci permette di far capire magari come si è assemblato il pianeta Terra. E invece noi questa informazione non l'abbiamo persa, ma è solo inaccessibile. Quindi è in qualche modo nascosta, adesso questo si parla dell'orizzonte. Fin qui nulla di stranissimo, però Hawking, ed è l'ultimo fatica di oggi, dice, va bene, il campo gravitazionale, adesso vedete che uso tutti i concetti, fuori dall'orizzonte degli eventi è un campo intensissimo, c'è energia, la stessa energia che potenziale che c'è qui, che ho convertito in energia cinetica. Lì l'energia è enorme a disposizione. Allora, lui dice, ma se questa energia è a disposizione, e penso in qualche modo di applicare le leggi della meccanica quantistica che descrivono il mondo microscopico sull'orizzonte degli eventi, scopro questo fatto, aspettate che qui così, perché lì anche il vuoto in realtà non è vuoto, ma non è vuoto perché ho l'energia che è associata al campo, ok? Quindi attorno all'orizzonte, mi immaginate un buco nero e l'orizzonte, sopra l'orizzonte, sopra proprio a pelo dell'orizzonte, ho tanta energia. Ma c'è il vuoto, perché non c'è materia, ma c'è energia. Ci sono quindi fluttuazioni dell'energia dello stato di vuoto. Okay? E quindi secondo il principio di indeterminazione di Amperb, per tempi brevi, il vuoto può riempirsi di energia anche elevatissima e fare coppie virtuali di particelle. Ok? Però che cosa succede? Che grazie alla presenza dell'orizzonte succede questo che è descritto da questo cartoon, che però dice molto e spiega moltissimo. Se io ho una fluttuazione del vuoto, quindi ho fluttuazioni di energia in tempi brevissimi, okay, si formeranno particelle virtuali, come ho detto, no? Queste particelle virtuali. Però, siccome sono lì sul pelo, una particella cadrà. Cioè, in qualche modo, c'è un così forte gradiente di forze, di campo mareale, che in qualche modo, anche su una scala piccolissima, quella che è più vicina al buco nero sente un po' più di gravità di quella che è un pochino più sopra, ok? E quindi, grazie alla presenza del campo gravitazionale del buco nero intensissimo, queste coppie riesco a separarle. Ok? E una hanno un momento nullo, quindi se una va giù l'altra deve andare dall'altra parte, ma una è mangiata nell'orizzonte, l'altra essere a raggiungere l'infinito. Quindi, dato che c'è un reservoir di energia sul bordo dell'orizzonte, c'è ovunque, ma il bordo dell'orizzonte mi separa un dentro dal fuori, e io riesco a rompere questa, l'accoppiamento di queste particelle entangled, e il buco nero emette luce. Questo fu un risultato importantissimo del 74 che Hawking fece. Lui fu il primo a usare, in qualche modo, a accoppiare un concetto di meccanica quantistica, di fluttuazioni dell'energia del vuoto, del principio di indeterminazione di Heisenberg, quelle stesse fluttuazioni, ripeto, che sono necessarie per avere la fusione nucleare nelle stelle, quindi non ci stiamo inventando delle cose, bene, queste fluttuazioni fanno sì che sul bordo dell'orizzonte si crei radiazione che sfugge all'infinito. Ma allora da dove, se luce, proprio luce, mi arriva dall'infinito, beh, da qualche parte l'ho presa l'energia di questa luce, l'ho presa dal campo gravitazionale, perché comunque io devo, se porto luce all'infinito mi deve venire da una sorgente, che è la massa energia del buco nero. Quindi la predizione fondamentale di Hawking fu che i buchi neri evaporano. Quindi la prima volta in cui si fa in qualche modo parlare meccanica quantistica in un campo gravitazionale intenso come quello di un buco nero, si fa una predizione davvero straordinaria. Quindi i buchi neri emettono luce, ma evaporano vuol dire perdono massa, riducono progressivamente la loro massa perché irraggiano. Quindi in realtà i buchi neri non sono neri. Ok? Quindi il buco nero emette fotoni, in realtà più in generale particelle, perché questi fotoni, diciamo che emette solo fotoni, e si trasforma in una sfera di luce. Questa luce trae la sua energia dalla massa del buco nero e, se uno fa il calcolo di come evapora, il buco nero evapora in un crescendo di luminosità, ossia all'inizio l'evaporazione è lentissima, 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 e poi è rapidissimo. Però se uno si chiede quanto evaporerebbe un buco nero di una massa del Sole, non me lo ricordo più, ma 10 alla 67 anni, cioè un tempo scala che è molto molto più lungo dell'universo. E solo buchi neri microscopici potrebbero effettivamente evaporare in un tempo scala, diciamo, umano. Quindi, però, la predizione era appunto che tutta, alla fine, il buco nero si trasforma in luce. Il tempo scala è lungo, non lo vediamo per gli oggetti cosmici, però concettualmente è molto importante. Allora, ultima cosa, diceva bene, abbiamo questa palestra concettuale. Il buco nero svanisce, ma che cosa succede dell'informazione che conteneva? Cioè, quella luce che io vedo mi dice se l'ho formato attraverso la caduta di polli, befane o astronauti, ho un'informazione su come si è formato, e Hawking sostiene che questa informazione è perduta. Cioè, il suo primo calcolo concettuale e formale dice che, insomma, sosteneva che la luce di Hawking non porta memoria della formazione del buco nero. E questo è un po' un paradosso, perché diciamo, la luce emessa, se non trasporta nessuna informazione e il buco nero non evapora, è nascosta, però c'è. Se quando evapora non mi dice, se non c'è informazione, in qualche modo io ho usato, e qui è difficilissimo ma vi chiedo un ultimo sforzo, io ho usato un insieme di equazioni che in qualche modo mi permetterebbero di rivedere, diciamo, la storia all'indietro, di fare la storia della moviola all'indietro, le equazioni che uso, e il risultato le contraddice. Ok? E quindi io uso delle equazioni che mi dicono che, guarda, che a moviola invertita potrai vedere, capire come si è formato, e Hawking mi dice no, guarda, l'informazione è persa. E questo è il famosissimo paradosso. Quindi il formarsi, il divenire, l'evaporare, che per le leggi fondamentali dovrebbero essere simmetrici e reversibili, qui invece in qualche modo il buco nero agisce come un oggetto che ha rotto questa eleganza nelle leggi fondamentali. E quindi in realtà il paradosso non è risolto attualmente, e ci sono possibili vie d'uscita. C'è stata una disputa, l'altro giorno parlavo con un mio collega che è di Oxford per sapere se c'erano novità. In realtà ognuno dei fisici teorici ha le proprie idee e non ha un altro collega che ho conosciuto esattamente la pensa al contrario. Quindi io vi dico quali sono le possibili vie d'uscita, ma è una speculazione teorica. Per Hawking e Thorne, no, per Hawking l'informazione distrutta, per Thorne potrebbe essere nascosta in un relitto amorfo, cioè uno dice, ma io che ne so, il buco nero può evaporare emettendo luce che non trasporta informazione. Ma quando diventa piccolino come una particella elementare, perché la sua massa da grande deve andare a zero, chi mi dice che le leggi della fisica non prevedono la presenza di un relitto amorfo? Hawking invece le immagini confluite in un universo bolla gemmato da questa singolarità è inaccessibile? O forse la radiazione porta una sottile traccia della storia di informazione? Perché non è vero che questa luce ha le proprietà che dice Hawking, perché in qualche modo in realtà la teoria è monca, perché abbiamo usato la relatività generale, che non è una teoria quantizzata, che non prevede quindi fluttuazioni dello spazio-tempo, l'abbiamo accoppiata a una teoria quantizzata per il campo elettromagnetico. Quindi c'è una disomogeneità strutturale nelle cose. E una delle più importanti sfide del futuro sarà capire come quantizzare la gravità, cioè come in qualche modo farvi capire che se io ho le onde gravitazionali, queste onde le posso immaginare come delle onde classiche, cioè delle perturbazioni continue, per cui delle masse che sentono l'onda si spostano esattamente come l'elettrone colpito dall'onda andava su e giù. Però appunto quando al posto dell'elettrone metto un atomo e faccio colpire l'onda, l'atomo, che ha una struttura quantistica, può decidere che non vede l'onda, oppure se l'onda ha la frequenza giusta, che porta i quanti di energia di giusta qualità, fa fare un salto quantistico all'elettrone e quindi decide di interagire.
Okay? Con una particella.
Con una particella, fa l'interazione tra assorbimento di un quanto di energia. Noi non abbiamo questa teoria per la gravità. La ragione è che mentre per i processi elettromagnetici c'è una distinzione tra carica che genera l'onda anche e l'onda che non trasporta carica, quindi non è sorgente del suo campo, la gravità trasporta energia, l'onda trasporta energia, ma trasportando energia anche lei è una sorgente del campo e quindi è tutto molto più complicato. E non si hanno delle ricette chiare di come immaginare, diciamo questa è l'immagine più intuitiva che uno può avere di come quantizzare la gravità. La gravità è un fondo curvo, no? Come questo, qui se guardo da lontano, su scala molto lontana, è piatta. Più mi avvicino alle sorgenti, più ho curvatura. Ma poi se vado su scala microscopica, ho qualcosa che non sappiamo. Quelle fluttuazioni noi non abbiamo un modo di capire come descriverle, no? Per cui quelle fluttuazioni lì faranno in modo anche che anche la singolarità del buco nero non ci sia, ecco, no? Per cui anche noi non sappiamo se veramente il buco nero c'è o meno. E quindi appunto Hawking, dopo, ma niente, questo qui, uno può immaginare, adesso so, questo però è veramente immaginare, che l'orizzonte sia, diciamo, un mosaico costituito da tasselli che rappresentano la discretizzazione di questo spazio-tempo soggetto all'indeterminazione quantistica. Però è solo un'immagine pittorica, e che forse poi da questo mosaico instabile la luce possa portare, diciamo, l'informazione che altrimenti verrebbe completamente persa. E recentemente Stephen Hawking ha scritto un articolo divulgativo, ma cioè incomprensibile, dove appunto lui immagina l'orizzonte in realtà come un orizzonte molto caotico, come ha fatto un po' l'esempio di come guardiamo le nuvole in cielo, no? Dove non possiamo predire il tempo, perché è così complicato ormai quella, la struttura dello spazio lì, che è difficile da prevedere, che quindi l'informazione, se c'è, cercatevela, però è difficile da. E con questo ho chiuso. Quali ripercussioni può avere questa teoria? Sono già le 6:20. Non so se avete sentito la recente scoperta dei modi gravitazionali. Vi invito a andare, se capite l'inglese, a leggere, ad ascoltare il sito. Il sito ve lo scrivo, forse perché sì, è alla fine. Questo può avere ripercussioni fondamentali sul Big Bang, perché recentemente, se è vera e se sarà confermata, è una scoperta davvero epocale, perché qui è la storia lunga, ma ed è molto bello questo sito. Voi andate sul sito di Harvard, ok? E provate a mettere su Google colloquium di Guth, G-U-T-H, e Kovac. E è stato un colloquio che hanno dato una settimana dopo l'annuncio della scoperta, che potete comunque vedere su YouTube, perché mettete bicep. Bicep è il nome dell'esperimento, BICEP2, e lì vedete la conferenza stampa che è stata fatta lunedì scorso, o due lunedì fa, alle 17, ma che nessuno è riuscito a vedere, perché ci sono stati 3 milioni di hits e il sito di Harvard non era in grado di sopportare una tale richiesta. E poi, magari lo do a Ilaria questo sito, è un sito dove Guth, che è il teorico che in qualche modo ci fa capire come si è espanso l'universo, cioè ci fa capire, come dice lui, il bang, del Big Bang, e appunto questa osservazione, che è un'osservazione molto molto delicata, mostra sostanzialmente, e lo dice anche lui esplicitamente, perché anch'io non ho capito quasi nulla, mostra direttamente che nell'universo primordiale queste onde gravitazionali di cui vi ho anche parlato sono state emesse da questo universo fluttuante, ma proprio lo spazio-tempo fluttuante, cioè lo scambio di energia tra materia e quanti del campo gravitazionali è in qualche modo impresso in questo segnale che è nella radiazione cosmica di fondo. E questa sarebbe la prima evidenza osservativa, perché è un'evidenza vera, che la gravità si può quantizzare, non sappiamo ancora come, e che diciamo queste onde gravitazionali davvero esistono, ci sono veramente, e diciamo non dà assolutamente ragione del processo di evaporazione del buco nero, però è chiaro che in qualche modo tutto poi dovrà essere coerente, perché non appena uno avrà una teoria ragionevole per la gravità, andrà a riconsiderare il concetto di buco nero, che pensiamo esista, però non ci metterei, insomma, la mano sul fuoco, diciamo che questi oggetti esistono. E quindi questa è stata una scoperta, e devo dire che se capite l'inglese è stato molto, molto, insomma, relativamente semplice, ed è un piacere ascoltare questi due professori, perché riescono a comunicare piuttosto bene dei concetti che, se appena uno vuole già capire qualcosa di più, ha una barriera matematica enorme da superare, ecco, per cui o li dici semplici oppure dopo divergi nella ma neanch'io non capisco niente, insomma, cioè ho grosse difficoltà a capire, però questa è stata una scoperta, per cui è bello pensare che proprio in questi giorni se c'è da supernova.
Posso chiedere una cosa? Quell'immagine alla sinistra è di circa 400.000 anni dopo
esattamente, Big Bang. Sì.
Grazie a questa scoperta potremmo avere una fotografia del primo microsecondo?
Sì.
Quando?
Adesso, è quella, è l'esperimento. Ah, perché noi dell'universo vediamo la luce. Cioè, perché l'universo è nato da una situazione singolare in cui appunto luce e radiazione erano in stretto interazione. A un certo punto però l'universo si raffredda, si espande, gli elettroni ricombinano sui nuclei e a questo punto, e molto improvvisamente, l'universo diventa trasparente alla luce. E noi vediamo praticamente la fotosfera luminosa dell'universo. Però... che è questa qua? Che è isotropa e omogenea, ok? A meno di fluttuazioni di caldo e freddo, perché vediamo la temperatura della luce, perché è una luce di corpo nero, che differiscono di una parte su 100.000, ok? Cioè, su diverse scale, dico, l'universo qui è 3 gradi Kelvin più o meno 10 alla meno 5 gradi Kelvin, no? Cioè si misurano a questo livello le fluttuazioni. E questo è avvenuto 400.000 anni dopo il Big Bang. Quindi quelle fluttuazioni noi le immaginiamo come i semi di condensazione dove poi la materia aggrega per formare le galassie. Però non sappiamo niente del Big Bang, perché noi vediamo 400.000 anni dopo. Però le onde gravitazionali, contrariamente alle onde elettromagnetiche, non interagiscono. Cioè, se io le produco, poi vanno dritte. Cioè, non interagiscono. Mentre un fotone della luce ha la probabilità di incontrare un suo atomo ed essere assorbito. E quindi il signore dietro non lo vede. E quindi, allora... una cosa sarebbe bellissima è misurare direttamente queste onde, però queste non le abbiamo, siamo ancora capaci di farlo. Ma la segnatura, diciamo queste fluttuazioni in temperatura hanno anche delle polarizzazioni, cioè si riesce a capire che c'è un pattern di temperatura, insomma, che ha delle feature, delle strutture strane. Qui non ce l'ho, però è così, e quelle sono l'imprimato sulla radiazione delle onde gravitazionali, cioè delle fluttuazioni veramente dello spazio-tempo all'epoca del Big Bang, ma proprio al bang del Big Bang, come dice il buon Gus, cioè proprio l'istante dell'universo. Quindi è una cosa, se confermato, è una cosa di una portata enorme, ma molto più quasi anche del bosone di Higgs, cioè è una cosa veramente
nel
veramente
tempo di 10 meno 36, giusto?
Oh sì, anche di meno, perché la scala di energia è 10 alla 16 GeV, che è una scala di energia che nessun laboratorio al mondo potrà mai verificare, e è la scala di energia dove in qualche modo anche la gravità può manifestare questi effetti quantistici. Quindi è una scoperta davvero fondamentale, enorme, di un impatto enorme. Mi dispiace parlare più forte.